싶어 마시대대 관는 저번 lo stato d'emergenza lo dichiariamo noi non si può ma si deve qua non ci vonciamo lo stato d'emergenza lo dichiariamo mo.
Bentornati ad una nuova puntata delle Corrispondenze Operaie, un programma a cura della redazione di Resistenza. A più di una settimana dalla strage di operai avvenuta a Calenzano, nei pressi di Firenze, ci ritroviamo a voler dedicare l'ultima puntata del 2024 al tema della sicurezza sui posti di lavoro. Anche se l'anno è finito, la produzione delle Corrispondenze Operaie non si ferma mai, per questo vi esorto a mandare i vostri contributi a carc@riseup.net e a condividere il podcast di questa puntata che potete trovare su www.radiograd.net assieme a tutte le altre puntate. Detto questo, buon ascolto!
Organizzarsi sul posto di lavoro per imporre salute e sicurezza. Sicurezza sul lavoro, che farne delle autorità e delle istituzioni borghesi? Il 27 settembre scorso, in occasione della festa nazionale della riscossa popolare promossa dal partito dei CARC, presso GTA Grattosoglie Autogestita a Milano, si è tenuto il dibattito operaio Basta strage sul lavoro. La vita dei lavoratori conta. La presenza di singoli lavoratori, RSU e RLS, esponenti di organizzazioni e coordinamenti operai e popolari, tecnici della sicurezza sul lavoro, avvocati e referenti di associazioni attive in questo campo, abbiamo trattato di come lottare praticamente per realizzare una reale, quotidiana e capillare sicurezza a fronte della strage sui posti di lavoro in ogni angolo del paese. Invitiamo i nostri lettori a prendere visione della registrazione dell'iniziativa qui reperibile. Tra le tante tematiche emerse, ci concentriamo su una delle più classiche contraddizioni in materia: il rapporto con le, o meglio, l'intervento sulle autorità, istituzioni ed enti che il sistema borghese, grazie anche alle conquiste della classe operaia e del resto delle masse popolari nel secolo scorso, ha creato nell'ambito del rapporto tra l'organizzazione del lavoro e la sicurezza. Il parterre è ampio, dal piano giuridico legislativo, come la legge 300/1970, lo Statuto dei lavoratori, e il decreto legge 81/2008, il testo unico sicurezza sul lavoro, ai contratti collettivi nazionali del lavoro, fino ad enti quali l'Ispettorato del Lavoro, le ASL, AUSL, l'INAIL, INAS dei Carabinieri e altri. A questi si aggiungono le azioni degli eletti nei comuni, nelle regioni e al Parlamento, le attività dei soggetti e degli apparati sindacali e semisindacali, tanto confederali che di base, che si occupano di prevenzione, informazione, monitoraggio, analisi dati e formazione, come fa Rete Iside, i compiti dei diversi organismi paritetici e l'iniziativa di una vasta gamma di associazioni sociali, quali Medicina Democratica e ANMIL, Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro. Di referenti pubblici a cui appellarsi, quindi, ce ne sono molti, e sta ai lavoratori, caso per caso, individuare qual è quello più confacente ai propri bisogni. Ma pena l'immobilismo, affidarsi esclusivamente al piano istituzionale non basta, benché la via istituzionale non vada preclusa per partito preso. Accade spesso invece si crei una polarizzazione. Da una parte il legalitarismo di chi tende ad appiattirsi unicamente sul piano legale e istituzionale. Dall'altra la miopia inversa di chi tende a escludere la strada istituzionale dall'equazione. Il primo caso è caratteristica di quelle realtà, come spesso la CGIL, che rivendicano alle istituzioni la difesa di interessi che invece devono essere affermati e possono essere affermati solo dalla mobilitazione e dall'organizzazione dei lavoratori. Il secondo caso è maggiormente presente fra i sindacati alternativi e di base, con alcune eccezioni, ad esempio USB, dove lo scontro con autorità ed istituzioni è caratterizzante, spesso dirigente. Giusto come esempio citiamo il SICOBAS, Di sicuro non basta limitarsi a chiedere pene certe più severe per i padroni, né è corretto riporre la fiducia nelle mani del nemico di classe. Ma a ben vedere sono entrambe posizioni non dialettiche, che contrapponendosi ostacolano la costruzione di un ampio fronte comune, che mette al centro dell'azione gli interessi dei lavoratori. La vera maestra è mettere al centro con determinazione e creatività il protagonismo dei lavoratori. La promozione di gruppi organizzati, siano essi organizzazioni operaie popolari, RSU, RSA e RLS, che si muovono con duttilità tattica nella lotta né traduzione. In quest'ottica imparare a usare ogni appiglio e ogni via, tra cui quindi anche il piano istituzionale, è fondamentale con i gruppi di lavoratori organizzati, quali pungoli e controllori delle misure concrete che elaborano per la realizzazione dei propri interessi. Non possono delegare il tutto esclusivamente all'ente, all'eletto, al tecnico di turno. Non devono cioè lasciare l'iniziativa in mano alle istituzioni, bensì dispiegare la propria azione di lotta fino a renderla una questione di ordine pubblico, una questione politica, senza farsi legare le mani da niente e nessuno, perché è legittimo fare tutto ciò che va negli interessi delle masse popolari, anche se illegale. D'altronde è noto il meccanismo entro cui i padroni e le loro autorità cercano di infilare i lavoratori nel limbo della rana bollita, delle promesse da marinaio in campagna elettorale, delle passerelle e lacrime di coccodrillo quando avvengono le stragi. I lavoratori possono scardinare il meccanismo se si organizzano e si coordinano dentro e fuori i posti di lavoro, possono imporsi sulle istituzioni. Le misure per farlo sono varie, dalle ispezioni parlamentari alla stesura di mozioni in consiglio comunale o regionale, alla promozione di iniziative di leggi come fatto da USB con la proposta di introduzione del reato di omicidio sul lavoro. Poi le istituzioni vanno incalzate senza sosta. Conquistato, fatto ingoiare un impegno, va fatto rispettare con la lotta, presidi, irruzioni, blocchi, eccetera, controllando le decisioni prese e intervenendo, smascherando i responsabili, direttamente quando gli accordi vengono disattesi o rimandati. Questo è parte dell'imporre le misure individuate e necessarie dal basso e del fare della lotta una questione politica di ordine pubblico. I risultati arrivano tanto più facilmente quanto convintamente si rompe con la logica estremista del tutto attraverso le istituzioni o di converso del no alla via istituzionale. È necessario combinare i due piani, metterli in sinergia e partire dall'organizzazione dei lavoratori e dal fronte unito anche esterno al posto di lavoro. La conferma arriva da due realtà intervenute al dibattito operaio a Milano, quella del Comitato Ambiente e Salute del Teatro Scala di Milano e quella, anch'essa milanese, del Coordinamento Donne Lavoratrici in Lotta. In particolare la prima esperienza è molto interessante perché mostra nel concreto come riuscire a muovere le istituzioni di controllo per la risoluzione dei problemi legati alla sicurezza, senza però scadere in logiche meccanicistiche, e cioè pensare che basti intervenire su di esse perché a Domino, AL, ASL, NAS, Comune di Milano, eccetera, si muovano e risolvano le questioni. Infatti, se i risultati sono stati raggiunti, è perché, quale prima condizione ineliminabile, c'era la presenza di un gruppo organizzato di lavoratori, il Comitato, che ha articolato una lunga iniziativa di lotta dentro e fuori il proprio posto di lavoro. Del resto, i potenziali alleati dei lavoratori sono tanti, dagli utenti di un servizio pubblico, come nel caso dei trasporti, agli impiegati delle autorità, istituzioni ed enti stessi, come ad esempio gli ispettori del lavoro, che possono avvalersi di indicazioni specifiche su cosa e dove ispezionare, inviate e selezionate direttamente dai lavoratori e dai loro delegati. Ai tecnici e agli esperti di sicurezza sul lavoro, come ben dimostra l'esperienza dei consigli di fabbrica degli anni 70 o quella oggi in via di nuova sperimentazione dei gruppi operai omogenei. Imparare a valorizzare tutti questi soggetti e molti altri che esistono è parte della battaglia per invertire la rotta e per prevenire stragi, omicidi, infortuni e malattie professionali. Non aspettare che avvenga l'ennesima tragedia per mettere mano alle condizioni di lavoro, bensì iniziare fin da subito e in ogni posto di lavoro, insieme ai sindacati, solidali e organizzazioni politiche, a individuare i rischi, mappandoli così da intervenire per tempo, bloccando la produzione e la lavorazione di una linea difettosa o pericolosa, o rispettando pedissequamente le tabelle dei carichi di lavoro e altre forme di lotta specifiche. Tornando alle esperienze milanesi, una particolarità che le accomuna è proprio quella di insistere su un ente pubblico qual è il comune. Ciò rende ancora più manifesta l'esigenza generale di porre la questione della sicurezza sul lavoro su un piano del governo del territorio. Solo una gestione territoriale che si confà, perché è ne diretta espressione ed emanazione, agli interessi delle masse popolari che lì vivono e lavorano, può arrivare a garantire una completa sicurezza, realizzata da un lavoro utile, dignitoso e sicuro per tutti, scevra dalla ricerca dei profitti da parte dei padroni, per i quali la sicurezza è solo un costo su cui risparmiare il più possibile. L'orizzonte entro cui si governano oggi i territori non è compatibile con la tutela della salute dei lavoratori. È necessario così, anche per fermare lo smantellamento dell'apparato produttivo e la crisi climatica, imporre una direzione diversa dal comune, grande o piccolo che sia, con amministrazioni locali d'emergenza, al paese intero imponendo il governo di blocco popolare. Il governo necessario, un governo di emergenza popolare, che dà forza di legge alle misure indicate dalle organizzazioni di lavoratori e dai sindacati, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, e anche dell'ambiente e della cittadinanza, senza le trafile, le lungaggini, gli ostacoli, le trappole a cui oggi va incontro ogni legge di iniziativa popolare, referendum o altro favorevole ai lavoratori. Un governo d'emergenza che estende l'azione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, aumentando il numero di ispettori per ispezionare da cima a fondo capannoni, cantieri, uffici, macchinari per controllare i carichi di lavoro e le mansioni usuranti, i contratti di assunzione e le reali mansioni assegnate ai lavoratori, la qualità dei materiali e della strumentazione, la formazione professionale e tutto ciò che riguarda anche solo il minimo rischio per la salute dei lavoratori, per contrastare il lavoro nero e il caporalato, attraverso un attento lavoro di vigilanza, imponendo la regolarizzazione e l'assunzione di tutti i lavoratori precari e a nero. Un governo d'emergenza che stanzia immediatamente fondi e altre risorse necessarie per i controlli, che rimuove quei dirigenti della pubblica amministrazione incapaci o collusi, fatto corresponsabili dello stato di degrado e inerzia degli ispettorati del lavoro, e li sostituisce con persone competenti, non corrotte dai padroni e quindi di fiducia dei lavoratori, che mobilita RLS, RSU e RSA, affinché controllino l'operato dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, collaborino con gli ispettori per far sì che i controlli siano periodici e adeguati. Venga diffusa la cultura della sicurezza tra i lavoratori. Cominciamo con l'organizzarci e coordinarci da subito, posto di lavoro per posto di lavoro, a prescindere dalla tessera sindacale e dell'orientamento politico, per imporre salute e sicurezza sul lavoro e per prevenire le mosse dei padroni. Questo è il compito più urgente e immediato su cui lavorare collettivamente e preventivamente.
Per andare in un quartiere che sarà la tua vita. lasciarti intrappolare. Proletario, questa è l'ora di lottare. Proletario, viva la rivoluzione. Oi oi, oi oi. Proletario, oi. Proletario, oi.
Stai ascoltando le corrispondenze operaie.
In questo primo video parleremo di RLS aziendale, territoriale, di sito produttivo. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. I lavoratori hanno il diritto di essere rappresentati per tutto quanto riguarda la loro salute e sicurezza da uno o più rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, RLS. Gli RLS sono eletti dai lavoratori. Se i lavoratori non eleggono gli RLS, hanno comunque il diritto di essere rappresentati da uno o più rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, gli RLST. Designati dalle organizzazioni sindacali in ambito provinciale. Gli RLS o gli RLST possono accedere a tutti i luoghi di lavoro. Devono essere consultati dal datore di lavoro su tutto quello che riguarda la salute e la sicurezza. Possono esaminare tutta la documentazione aziendale relativa e, se necessario, possono far ricorso alle autorità competenti, le ASL. Gli RLS o gli RLST hanno il diritto a ricevere una formazione specifica. Il ruolo, le funzioni e i diritti dell'RLS sono definiti nel testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, testo unico sulla sicurezza 81 del 2008. Conoscere i tuoi diritti, i diritti del tuo rappresentante e conoscere gli obblighi per i datori di lavoro è un primo passo per poter imporre le misure per la tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro. RLS aziendale, territoriale di sito produttivo. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta per rappresentare i lavoratori per quanto concerne tutti gli aspetti della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. L'elezione dell'RLS è un diritto dei lavoratori e non è un obbligo del datore di lavoro. Il datore di lavoro deve tenersi fuori da ogni decisione presa dai lavoratori e non può sollecitarli, come a volte accade, in alcun modo a eleggere l'RLS. È vietato per il datore di lavoro 1. Invitare in qualunque forma a eleggere un RLS di comodo. 2. Sollecitare i lavoratori a eleggere l'RLS per evitare di trovarsi a che fare con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, cioè persona estranea all'azienda, per cui meno ricattabile. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, RLST, esercita le competenze dell'RLS aziendale con riferimento a tutte le aziende o alle unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, RLSS, anche nel caso di aziende in cui l'RLS sia stato eletto, ha il compito di coordinare le attività dell'RLS di diverse aziende per quei siti produttivi caratterizzati dalla continua presenza contemporanea di più aziende e in particolare per i porti e le sedi di autorità portuale o di autorità marittima, i centri intermodali del trasporto, gli impianti siderurgici, i cantieri con almeno 30.000 uomini al giorno, i contesti produttivi con complesse problematiche legate all'interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti superiore ai 500. Le funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono valide in riferimento a quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva. vale comunque il principio che la contrattazione collettiva non può ridurre, ma semmai può soltanto allargare i diritti dei lavoratori e dei loro rappresentanti rispetto a quanto stabilito da una legge dello Stato italiano. La vita dei lavoratori conta. La cosa determinante per la tutela della salute e della sicurezza sui posti di lavoro sono il protagonismo, l'organizzazione e il coordinamento dei lavoratori dentro e fuori i posti di lavoro.
Sai che puoi contribuire alle corrispondenze operaie? Se sei una lavoratrice o un lavoratore e stai portando avanti una vertenza o vuoi raccontare di conquiste strappate ai padroni, puoi farlo. Invia una mail a carca@raiseup.net.
Intanto chi sei e dove lavori?
Allora, sono Pasquariello Michela, lavoro alla Tecnoalmiera a Granoro ed Emilia.
E una prima domanda, che cosa secondo te bisogna fare per estendere la mobilitazione e renderla permanente a fronte dello smantellamento dell'apparato produttivo?
Allora, cosa bisognerebbe fare? Bella domanda. Ah, prima di tutto cambiare il governo, perché il governo ci sta creando soltanto problemi, si stanno prendendo solo i propri interessi, non pensa il popolo a come sta vivendo la situazione, il lavoro, il mondo lavorativo. Gli operai sono sempre messi all'ultima posizione, dove noi mandiamo avanti il paese. Loro non se lo rendono mai minimamente conto di cosa facciamo e di cosa faremo nel futuro. Tutto qua lo penso in questa maniera. Il problema è il governo. E basta, tutto qua.
E secondo te come ci si può organizzare nelle aziende per appunto agire prima degli omicidi sul lavoro e non il giorno dopo?
Allora, prevenzione lo deve fare sempre il solito problema, che il governo si deve mobilizzare per fare formazione sempre più. Poi sono i datori di lavoro di ogni azienda che si deve preoccupare a mobilizzare la situazione della sicurezza al 100%. E poi chiaramente poi sono anche...
E come possono i lavoratori arrivare a imporre ai datori? Perché si vede spontaneamente non lo stanno facendo a quanto pare.
A fare presidi davanti alle aziende cercando di far capire che lavorare di fretta, che molti datori di lavoro ragionano in questa maniera, non porta niente a nulla, quindi incidenti, quindi niente, stare davanti all'azienda cercando di fargli capire il problema, qual è vero.
Ecco, un'ultima domanda che si lega proprio a questo: secondo te sono legittimi strumenti come i picchetti, l'occupazione di fabbriche per salvarle dalla chiusura, e si dovrebbe in questo senso anche lottare contro il DDL sicurezza che reprime questo tipo di pratiche?
Sì, sì, io sono favorevole a questa cosa qui, non ho... cosa c'è da dire?
È il 14 vero. C'è la mobilitazione a Roma contro il DDL sicurezza.
Sì. Non ho...
Anche i lavoratori devono scendere in piazza, secondo noi.
Bisogna farlo, se no non risolviamo niente. Se continuiamo a stare zitti, cosa risolviamo? Non risolviamo niente. Quindi dobbiamo prendere in pugno la situazione, ribellarci, è arrivato il momento di ribellarci. Finché abbiamo anche il pane a casa a mangiare, non è che quello ci risolve il problema, dobbiamo star bene. Basta, tutto qui.